Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi, siamo a Gran Bazar. C'è una Milano che non si vede dalle vetrine né si sente nel traffico, è quella che risuona nei cortili, che fa battere i piedi nelle balere, che si racconta proprio a suon di passi di danza, così potremmo dire. È la Milano che ha inventato il liscio ambrosiano, che ha mescolato valzer, mazurche e polche con l'energia operaia, ma anche l'ironia popolare. Oggi a Gran Bazar continuiamo questo nostro percorso alla scoperta, alla riscoperta del ballo meneghino, spalanchiamo le porte appunto su questo mondo dimenticato, però ancora vivo, vedremo. Lo facciamo naturalmente con Michele Cavenago e Romana Barbui, autori di Bauscia, un libro che raccoglie 40 anni di storie, di ricerche, di suoni, di passi di danza e appunto della vecchia Milano. Michele Cavenago, laureato in culture straniere e in fisioterapia, appunto con uno sguardo e uno studio sull'analisi del movimento. Invece Romana Barbui, che è laureata invece con una tesi in antropologia culturale, con loro appunto andiamo a continuare e a porci delle domande. La prima che mi viene è: che tipo di musica accompagnava il ballo ambrosiano? Quali strumenti erano tipici? Quali le forme? Abbiamo visto le polche, i valzer, le mazurche, ma non sono solo queste.
No, non c'è solo la triade classica che è entrato un po' nel ballo liscio, come lo consideriamo generalmente. Ma anche la Scottish fa parte del ballo ambrosiano, è stata ampiamente ballata soprattutto nel passato come forma di ballo, soprattutto tra uomini, come ballo di manifestazione di capacità e di bravura, e ancor di più, ma per la coppia, il quattro tempi, che è un mix di valzer, polka, mazurka e Scottish. che originariamente il suonatore improvvisava mescolando le varie ritmiche e poi via via nel tempo si è un po' sclerotizzata, però in una forma che è sempre quella che viene proposta. Ma all'inizio c'era proprio l'idea della sfida tra il suonatore e i ballerini, quindi una sfida di capacità.
La Scottish, che in italiano Scottish, poi dopo dove va questo ballo? Va per esempio in Italia in tanti contesti rurali, prende un nome dell'Italia, Milano Scottis. La Scottis, sì. Però l'abbiamo sentito in tutte le salse, proviene sempre dallo stesso etimo, sciupizze, sciutisse, sciultisse, sciotte,
ce n'è... Scottex anche.
Scottex.
Sì. Certo, anche nella Svizzera italiana nel repertorio appunto lo Scottis è presente, viene appunto annoverato tra i balli assieme alle polche, i valzer e naturalmente anche le mazurche. Allora, gli strumenti, quali sono gli strumenti che più ascoltiamo all'interno del repertorio?
Originariamente c'erano gli organini meccanici, ne abbiamo già parlato, fanno parte anche dell'immaginario, alcuni titoli di canzoni, di brani suonati dal Pinotti sono intitolati Ballen con l'organ, Polka con l'organ, cioè questo strumento entra proprio nell'immaginario delle origini ed era uno dei primi riferimenti musicali, tant'è vero che il piano e la fisarmonica poi vanno a ripetere quella modalità stilistica.
Ci sono tanti strumenti meccanici con organini o organ, si intende soprattutto il piano cilindro, perché poi le tipologie di strumenti meccanici, anche quelli ampiamente presenti a Milano, sono diverse, ce ne sono diverse.
Certamente, poi a Milano abbiamo avuto la fortuna di aver registrato il Crosti, che è stato un musicatore di piano meccanico a cilindro, e la fortuna di aver registrato il suo repertorio è grande perché abbiamo una pietra, comunque un riferimento rispetto a musiche e a modalità sonore che andavano perdute. I piani sono finiti distrutti dal tempo o anche bruciati in qualche caso perché legno deperibile utilizzato. Dopo il piano a cilindro, dicevo, il pianoforte, perché è lo strumento che meglio di tutti riusciva a imitare il timbro del piano a cilindro. Per questo ha avuto un grande successo di pubblico nel ballo ambrosiano. Il pubblico milanese, lo diceva anche Michele la volta scorsa, è sempre stato un pubblico esigente, terribile qualche volta, cioè se un suono non andava bene ci metteva veramente poco a fischiare al suonatore e a mandarlo via. È successo anche al Pinotti, lui lo raccontava sempre nelle interviste agli esordi. E quindi se un suonatore non rispondeva a quel tipo di gusto, facilmente veniva, come dire, era l'ultima volta che avrebbe suonato, insomma. E il violino, per esempio, poteva accompagnare tra gli strumenti, non sostituiva il piano suonato all'ambrosiana. Un violinista che è ancora ricordato e che ha suonato nella prima metà del Novecento era il Giordano Moggi, detto Giordanella, ma proprio perché suonava con il Giulio Paggi, col Paget, che è stato uno dei riferimenti. Poi ci sono tantissimi pianisti ambrosianisti rimasti nella memoria, alcuni erano ciechi, venivano proprio dalla scuola di musica per ciechi di Milano. Uno dei primi è stato il Caccia, che è il primo che ha imitato il piano a cilindro col piano, il Santa Maria, il Carletto Villa, poi c'è ancora il Pierino Porta, il Bregami, il Punsun, cioè Enrico Ponzoni, del Paggio abbiamo già detto, il Cleto, il Millet e così via, ce n'erano veramente tanti. Tutti però avevano questa cosa in comune, riproducevano le note, i brevi ribattute, i ribattini, i trilli, le scale ascendenti, tutte le caratteristiche sonore del piano a cilindro, ognuno a modo un po' suo. Generazione di pianisti seguenti ripete la stessa modalità e quindi abbiamo il Carluccio Berlusconi, Gianni Sali, il Descalzi col suo gruppo Ormandì, Umberto Re che è stato il fondatore del Triore di Cuori e poi il Vittorio Pinotti che è l'ultimo importante riferimento.
Ecco, Umberto Re lo hai citato, noi andiamo ad ascoltare proprio una sua traccia e proprio dove suona il pianoforte.
Sì, si tratta di un brano inedito dove lui suona il piano e imita propriamente nel suo stile il piano a cilindro.
Thank you.
Umberto Re al pianoforte. Siamo proprio nella tipica musica meneghina che serviva appunto per i ballerini, per ballare, quindi è musica funzionale, voglio dire, appunto è assolutamente in funzione del ballo. Ma quali sono i passi o le figure più rappresentative di questo ballo? C'è una sorta di grammatica coreografica, diciamo, precisa?
Allora, una grammatica c'è anche, ci sono i passi, ci sono le figure, e c'è un forte individualismo. Non è facile rispondere a questa domanda, perché poi gli ambrosianisti, da un lato, quando glielo si chiede, tendono a dichiarare sempre gli stessi requisiti per essere un bravo ballerino, una brava ballerina. Poi però quello che realmente fanno, magari se cambia il contesto o cambia il partner con cui ballano, non è esattamente coincidente e diverge. Per esempio, quando gli si chiede il bravo ambrosianista come deve essere, ti dicono deve essere tempista, deve stare proprio a tempo, poi deve essere elegante, e poi molti ti dicono anche deve essere creativo, cioè, sottinteso, non lo usano con questa terminologia, andare oltre la grammatica. Cioè non è che uno fa un discorso solo con la grammatica, fa il suo discorso personale rispettando la grammatica. Però nella pratica c'è molto altro, tecnicamente parlando. Ci sono tanti elementi se uno si mette a osservare con precisione. Cioè, per esempio, i due partners usano almeno due diversi allenamenti, poi ci sono le eccezioni, c'è anche chi ne usa un terzo. Visto dall'alto, se noi potessimo avere un drone dentro una balera ambrosiana, vedresti le coppie di ballerini che vanno molto più in rettilineo che non a girare, anche in un valzer, che è tipicamente il ballo in cui si dovrebbe girare tanto. Almeno in tanti valzer, non è una faccenda universale. E così via, ci sono anche cose più tecniche, ci sono figure che sono a volte nominate in modo parzialmente unanime, e a volte leggermente diverso, oppure non hanno nome. Per esempio i cavalette, per entrare un po' nel folklore ambrosiano, no? Per un po' le sue terminologie. Guarda che ha fatto le cavallette, la cavallina o i cavalette. Persino Dino Buzzati in un articolo del Corriere ne parla di questi termini. Oppure la forbice, la forbisetta, la forbice doppia. Poi ci sono salti, ricami, il passo del leopardo. Diversi ballerini mi hanno fatto vedere questa cosa, anche con modalità differenti, anzi soprattutto con modalità differenti. La Veronica, c'è chi la chiama Veronica, c'è chi la fa ma non la chiama. Così poi alcuni ballerini hanno come una firma, dei passettini che recano il loro nome. E quindi c'è la polca alla Rigamonti. Rigamonti tornerà poi in un brano che ascolteremo una volta, in una canzone di Nino Rossi. Comunque c'è la polca alla Rigamonti, e per citare invece una ballerina, per essere equanimi, ci sono i passettini all'Yvonne, che io amo tantissimo. Infatti quando ballo con Romana gli schiaccio la mano, gli dico dai, fai sti passettini all'Yvonne. Quindi diciamo, a volte la prassi del ballare a volte contraddice il dichiarato, quindi deve essere un tempista perfetto, però qualcuno invece, a proposito, anzi cercandolo, non è che sbaglia, lo vuole proprio, usa dei ritardi, delle anticipazioni, contraddicendo quello che dicevamo prima. Certo, non lo farebbe mai in una gara, come anche non si salta in una gara. Perché? Perché sono figure controverse, cioè potrebbe fargli perdere il tempo e quindi i punti, o meglio, non c'è un punteggio, ma c'era il semaforo, per esempio, una cosa, c'era la luce verde, la luce gialla, la luce rossa, a seconda delle infrazioni o dei peccati che commetteva il ballerino. Per sintetizzare, quindi, esiste sì una grammatica, ma è necessario, è indispensabile avere un proprio discorso, portare una propria firma, essere un'individualità. E questo ci ha molto affascinato, ci ha arricchito anche questa osservazione nel tempo e questo studiare questo doppio binario. Perché pensando ad altri contesti di ballo tradizionale in Italia, ci è venuto da pensare che questo duplice fatto di avere una grammatica e di individualizzare è tanto più presente in un contesto di ballo quanto più quel contesto è vivente. E quindi i balli tradizionali, anche ad esempio quelli ottocenteschi come polche fiorate, scottish, galop, mazurche figurate, che sono ricostruite a partire invece da un numero esiguo di testimoni, magari che non sono neanche in condizioni motorie ottimali, oppure sono osservati solo da un osservatore o pochi osservatori per poche volte, non ci vedi dentro questi, sia la grammatica che l'individualità. Hanno una scheletricità in cui si vede poco di questi due fatti e si possono fare ipotesi, comparazioni, ma il tutto rimane un po' aleatorio, povero, rimane lo scheletro, non certo. Rimane l'essere vivente.
Nel vostro libro però si parla anche di forme improvvisative. Cosa vuol dire improvvisare nel ballo ambrosiano e come si trasmetteva questo?
E qui deve rispondere Michele, perché è un fatto proprio maschile.
Sì, è più è un po' maschilista, ecco, questo fatto, anche se ci sono donne che fanno delle cose in determinati momenti e io amo moltissimo che ci possa essere anche questo. Sostanzialmente, riprendendo il discorso che facevamo prima, chi guida, che non necessariamente è un uomo, possono ballare anche due donne o due uomini nell'ambrosiano, e compone il suo ballo con il proprio partner in maniera libera, cioè il suono è uno stimolo non vincolante, non ti obbliga a fare una cosa, né una parte musicale ti obbliga a fare determinate cose, né, che ne so, un trillo, un ribattuto ti obbliga a fare determinati passi. Poi ci sono altri parametri che possono influenzare questa composizione libera, quanto spazio hai a disposizione, se stai ballando in una trattoria, una situazione informale, oppure se è una gara o sei con gli amici. E quindi, diciamo, quello che tu riesci a comporre è unico, però deve stare dentro a quella grammatica, deve essere riconoscibile, deve essere ambrosiano. E quindi, diciamo, quando si trasmetteva l'ambrosiano, che la trasmissione era particolarmente spinosa appunto per l'uomo, perché le donne magari erano anche carine, invitate al ballo, queste avvenivano sia con l'osservazione diretta, magari approfittando della guida di un amico, di un parente, di un fratello, oppure allenandosi individualmente con la propria famiglia, che col giradischi a casa, ma soprattutto con la pratica assidua, dove si ballava in situazioni collettive più ampie. Si poteva trasmettere, diremmo, la grammatica, ma essere te stesso, essere creativo, pur ispirato da ciò che hai osservato, copiato a modo tuo, essere ambrosianista o diventarlo, quello non si poteva trasmettere. Nessuno ti insegna a essere te stesso, solo tu lo puoi fare.
Abbiamo evocato Pinotti, maestro Pinotti, appunto, che è uno dei musicisti più importanti nell'ambito appunto del ballo ambrosiano. Andiamo quindi a ascoltare quattro tempi. Cosa ascolteremo quindi fra pochissimo?
Il quattro tempi è il mix di polka, valzer, mazurka e scottis, la sfida tra suonatori e ballerini.
È una sfida gioco, Il quattro tempi una volta era quasi anche lì improvvisato, cioè ciascun pianista aveva il suo quattro tempi, oppure lo modificava lì, per giocare con il ballerino. In continuità poi, tra l'altro, con un uso ottocentesco dei medley, poi viene fatta risalire l'invenzione, fra virgolette, al paget, che prima lo faceva su una canzone e poi migliorato questa forma da Vittorio Pinotti. Appunto, noi sentiremo la versione canonica. Noi abbiamo recuperate quattro versioni, recuperata anche una versione di Descalzi, quindi dovremmo parlare di diversi quattro tempi. Noi ascolteremo quello che negli ultimi 40 anni si è canonizzato, direi anche un po' incancrenito, perché a questo punto, se tu ti aspetti i cambi, cioè il passaggio da polka a valzer a mazurka a scottis, diventa molto più facile, molto più bello, intrigante, divertente, per il musicista un po' cambiare a piacere e al ballerino doversi adattare in tempo reale, sia che si tratti di una gara oppure anche semplicemente una serata.
Certo, è molto bello questa capacità da una parte dei musicisti e dall'altra appunto dei ballerini di avere dei codici che come dire, si sincronizzano immediatamente quando c'è il cambio di tempo. Ascoltiamo quindi il Pinotti.
Quattro tempi. Thank you.
notti, quattro tempi, ecco qua lo abbiamo evocato prima. Sono questa serie, un po' anche come succede in altre tradizioni musicali, mi viene in mente quella irlandese, dove i reel sono appunto anche suonati uno dopo l'altro e poi vengono cambiati i tempi immettendo anche altri balli. Però come si imparava a ballare? Cioè era un sapere che era tramandato tra pari o c'erano veri e propri maestri? Cioè c'erano delle scuole di ballo ambrosiano?
Magari all'inizio ci avrebbe fatto comodo. No, non ci sono mai state scuole organizzate di ballo ambrosiano, questa è la verità. Se non in forma episodica, però non riconosciuta da tutti. Su questo fatto i nostri testimoni sono stati categorici, anzi di più, c'era proprio un'avversione dichiarata verso l'insegnamento istituzionalizzato, perché c'era un pochino questa paura, questo rischio, se vai a scuola rischi di essere tu uguale ad un altro, come un robot, come un manichino. E infatti era lì un po' la polemica con i ballerini di liscio standard, perché questi venivano anche presi in giro dagli ambrosianisti proprio per la loro postura forzata e per il fatto di essere un po' tutti uguali, per essere incapaci di avere i loro propri specifici passi e la loro personalità e il proprio stile. L'ambrosianista, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo perché abbiamo capito essere un punto veramente importante, l'ambrosianista apprezza, ama la creatività individuale, l'invenzione. Il termine maestro ha più a che fare con la scuola del liscio standard, e infatti chi nel ballo ambrosiano era chiamato maestro si ricorda per esempio il maestro Vasconi, il maestro Moggi, ma perché loro erano maestri di ballo liscio, poi si sono occupati anche di ballo ambrosiano e hanno insegnato anche quello, però di fatto erano sì maestri, ma maestri di ballo liscio. E infatti tra ambrosianisti, il Moggi per esempio non era chiamato dai suoi pari il maestro Moggi, era il Mogget, era il Moggi. L'apprendimento per le donne era un pochino più facile, perché in sala da ballo poco sarò un po' carina. Io sono stata invitata molto non perché ero carina, ma perché comunque ero più giovane della media, ecco.
Sì, 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 sì,
e
certo.
Quindi era più facile. Gli uomini si dovevano un po' ingegnare, quindi ci raccontavano gli anziani che da ragazzi, ma ragazzi e ragazzini giovani, 13-14 anni, imparavano nel cortile coi fratelli. Chi voleva specializzarsi, imparare un passo nuovo, provava in salotto da solo, magari appoggiandosi a due sedie per fare quel passo particolare. C'era un pochino un apprendimento fai da te. E qualche volta c'erano dei tentativi di fare dei momenti di apprendimento prima della serata. I tentativi di codificazione nelle scuole sono stati proprio osteggiati per la differenza che gli ambrosianisti avevano verso un processo che avrebbe tradito nel profondo il loro mondo, cioè le loro peculiarità individuali, le loro differenze.
Certo, leggendo il vostro libro, appunto Bauscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, ricordo edito da Nota, è molto bello perché si può leggerlo e poi con il metodo del QR oggi appunto si può inquadrare il QR e immediatamente si va ai brani che avete proposto e che sono interessanti, perché se si parla di un argomento subito chi sta leggendo può ascoltare di che cosa si tratta. Cioè ci siamo accorti che il ballo ambrosiano ha subito influenze anche da altri generi, dal jazz, dallo swing, dal tango soprattutto, dal charleston, lo dicevamo prima. In che modo queste contaminazioni si sono integrate?
Ma diciamo che tutto quello che arriva viene reinterpretato, riciclato, non si butta via niente, è proprio un principio popolare, Come del maiale non si butta via niente. E lo stesso fa l'ambrosiano in epoche diverse. Arriva un charleston, l'abbiamo sentito nella prima puntata, viene trasformato in una polca ambrosiana, viene reso diversamente ballabile. E questo avviene sia in musica, con tutti gli apporti musicali che hai citato, mano a mano che arrivano e vengono in qualche modo ripresi dai musicisti che fanno ballare gli ambrosianisti, cioè musicisti ambrosiani. Per i musicisti sono emblematiche le traiettorie dei più famosi. Se tu guardi la carriera di Vittorio Pinotti, a un certo punto cerca di remodernarsi, fa il complessino rispondendo ai gusti dell'epoca, rispondendo anche alle esigenze dei padroni dei locali a ballo, che erano ballere sempre più importanti nel dopoguerra, sorgevano come funghi e che magari volevano un'orchestra più ampia, quindi cercavano di includere altri musicisti e altre sonorità. è emblematica anche la traiettoria dei Re di Cuori, che introducono sistematicamente la batteria, il basso elettrico, quindi un suono molto più moderno, e sono gli ultimi a fare ambrosiano, nonostante abbiano dei riferimenti antichi. Ti suonano uno Scottish, però ci mettono anche strumenti moderni. Nel Scottish siamo nell'altro secolo.
Certo.
E la stessa cosa che succede in musica succede anche per il ballo. Questo per noi è naturalmente è di un fascino incredibile. Arrivano all'inizio secolo il tango e la machisse, e gli ambrosianisti cosa fanno? Li adottano, naturalmente, erano ballati anche negli altri balli da sala non ambrosiani, però man mano che li ballano passa il tempo e utilizzano i passi e figure dei balli più vecchi, Paul Cavalser Mazurka e Scottish, e li mettono nel tango e nella machisse. Succede anche con il fox, per esempio il valzer lento, non con tutti i balli, per esempio non col cha-cha-cha, però con questi sì, li contaminano. Di fatto l'ambrosianista ha una sua modalità, per cui molto interiorizzata, e quindi gli ambrosianisti ballano l'ambrosiano anche polche, valzer e mazurka che non siano ambrosiani, basta che abbiano una velocità compatibile, e come sono come guidati da una spinta identitaria alla quale non rinunciano nemmeno se la musica non è quella giusta.
Ecco, hai parlato della machisce, e proprio andremo a ascoltare la machisce Pucci. Ecco, magari due parole anche per chi magari è a casa, insomma, ci sta ascoltando e non sa esattamente che cos'è la machisce.
Diciamo che è una rumba veloce, arriva in Europa nel 1912 di provenienza sudamericana, si ballava sia nel ballo da sala e poi anche in ambiente ambrosiano, per cui si è comunque legati per la maggior parte delle figure. Questo ha permesso poi l'integrazione di passi e figure nella machisse. La machisse che ascolteremo è dedicata alla moglie di Vittorio Pinotti, la Pucci, che l'ha assistito durante tutta la sua vita. Lui era cieco, si sono amati tantissimo. Lui, quando racconta questa cosa, hanno passato sotto la neve su una panchina dalle parti di Corvetto, la zona Corvetto, e alla fine, dopo ore e ore di conversazione, si sono dichiarati che si volevano bene. E quindi alcuni brani, Vittorio Pinotti c'era particolarmente affezionato, questa gliel'ha dedicata, la Pucci, la mia Pucci.
La machisce della Pucci abbiamo ascoltato, e siamo a Gran Bazar, siamo in compagnia di Michele Cavenago e Romana Barbui. L'argomento è naturalmente il ballo ambrosiano, e mi viene da chiedere, ma se oggi si volesse suonare questa musica, esistono delle partiture, ci sono delle trascrizioni, ci sono delle registrazioni, quello appunto lo abbiamo visto nel vostro libro, sono indicate, ma ecco, se uno volesse imparare a suonare questi generi.
Uno dei nostri obiettivi era proprio questo, di rimettere in circolazione quei materiali, quindi abbiamo messo a disposizione una gran quantità di spartiti, tracce audio, esempi e anche chiarimenti video dei suonatori, perché ci sono poi anche contributi video, non soltanto audio, di suonatori che fanno vedere come approcciano la fisarmonica piuttosto che la pianola. Fabio Lossani, che ha curato una parte del libro proprio nella parte di analisi musicale, mette in luce quegli elementi esecutivi che dalla lettura dello spartito e basta non si possono cogliere, quindi il suo contributo è davvero importante. E il nostro obiettivo quindi è questo, di lanciare la sfida. Proviamo a risuonarlo, anche ad attualizzarlo, a renderlo, come dire, capace di raccogliere il gusto del passato, ma targettandolo al gusto che abbiamo oggi. Noi siamo disponibili anche a dare altre indicazioni. Posso anche lasciare la mail, cosa dici, Christian? Che è
certo,
lo stivale che balla, @gmail, lo stivale che balla è la nostra associazione. Stivale perché ci siamo occupati di danze e musiche italiane, quindi
certo.
Chi volesse qualche
informazione in più, naturalmente anche chi volesse approfondire, c'è il libro Bauscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, edito da Nota. Siamo in chiusura di questa seconda parte dedicata al ballo ambrosiano, ce ne sarà una terza per andare a capire il futuro anche oggi e soprattutto il futuro di questo ballo. Vi ringrazio naturalmente per aver portato a Gran
Grazie
Baltà
a te, Christian.
Le vostre competenze. Un saluto, terminiamo però con un tango.
Tango Caro Amico di Pinotti.